vorrei leggere con voi alcuni versetti da Ecclesiaste. Allora, leggerei dal capitolo 3, dal versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. L'argomento, del messaggio di oggi, come avrete potuto immaginare già, riguarda il tempo e l'eternità. E quindi cercherò di essere breve. Allora, facciamo una piccola premessa. Il concetto del tempo. Che cos'è il tempo? È un concetto che può sembrare scontato, ma in realtà è un concetto abbastanza complicato da definire. E quindi potremmo vedere il tempo in tre modi diversi: come lo vede, per esempio, un animale o la natura, come lo vedono gli uomini, com'è il tempo per gli uomini e com'è il tempo per Dio. Allora, se pensate a un animale o alla natura, che non so, la definizione, cioè il tempo è semplicemente, potremmo dire, poi non lo sappiamo perché non possiamo dialogare con l'animale e chiedergli come vive il tempo, però possiamo pensare che per un animale o per la natura è un susseguirsi di istanti, di momenti successivi, uno dopo l'altro, che si susseguono come il tic-tac di un orologio. Apparentemente per questo animale o per la natura un istante può essere simile a quello successivo o simile a quello precedente. Non c'è un momento più importante di un altro, almeno cioè, come coscienza. È un susseguirsi di istanti. Per noi invece, che abbiamo un'anima, che abbiamo una ragione, un'intelligenza, il tempo è forse un pochino più elaborato. È un susseguirsi sempre di momenti distanti, però questi istanti possono essere diversi uno dall'altro, li possiamo vivere in maniera diversa uno dall'altro. Tant'è vero che se torniamo a Ecclesiaste, saliamo di qualche versetto e incominciamo a leggere sempre dal capitolo 3, dal versetto però 1, c'è scritto che per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è spiantato, e via così, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, e va avanti spiegando che c'è un tempo per ogni cosa. Quindi per noi il tempo ha un significato importante e per noi possiamo vivere gli istanti di questo tempo in maniera diversa e alcuni possono essere più importanti di altri. Tant'è vero che è normale per noi dare importanza a certi momenti piuttosto che ad altri. Tant'è vero che facciamo delle foto oppure collezioniamo orologi, mettiamo orologi o ce li portiamo dietro, ci mettiamo la sveglia la mattina. Collezioniamo ricordi, le memorie, scriviamo diari, ci arrabbiamo quando lo perdiamo il tempo, o ci arrabbiamo perché ci sono apparsi i capelli bianchi o li abbiamo persi. E ci piace leggere dei libri che parlano di viaggi nel tempo, vediamo film che parlano di persone che viaggiano nel tempo. Per noi il tempo è importante, gli diamo importanza e alcuni momenti hanno più importanza di altri. Tant'è vero che addirittura il tempo è talmente legato a noi che in realtà dentro il nostro organismo e dentro anche gli animali, dentro le piante, c'è un orologio, l'orologio biologico, che gli scienziati hanno evidenziato. Un orologio che non è svizzero perché non va proprio benissimo, ma è giusto che sia così, però siamo fatti con dentro un orologio. E quindi il tempo è parte di noi. E nella nostra, la nostra esperienza del tempo è che ci sono appunto momenti diversi, che un momento è diverso da un altro. E che c'è un significato per ogni momento, tant'è vero che ce lo spiega bene anche il brano che abbiamo letto. E l'altra cosa che è interessante notare riguardando il tempo è che dobbiamo ringraziare gli ebrei per anche un altro aspetto, tra tante cose per cui dobbiamo ringraziare gli ebrei, per il concetto del tempo. Perché fino ai periodi precedenti agli ebrei, i popoli greci o altri popoli, il tempo per loro era circolare, come le stagioni, e quindi ritornava. Come le stagioni dell'anno che vanno avanti ma poi ritornano. E quindi anche il loro concetto globale del tempo era un concetto circolare, quindi c'era un ritorno continuo. Invece gli ebrei hanno introdotto, hanno rivoluzionato questo concetto dicendo che il tempo invece è lineare, ha un inizio e poi avrà una fine. Ed è stata una rivoluzione nel modo di pensare il tempo. E per gli ebrei c'è un inizio, c'è stato il principio, al principio è iniziato qualcosa. Che poi sappiamo che finirà, quindi per noi è normale che il tempo sia lineare, ma non lo è sempre stato. E sappiamo che il tempo finirà quando Gesù tornerà. Quindi sappiamo già anche non quando, ma come. Ok? E questo è forse un modo per descrivere com'è il tempo per noi uomini. E poi c'è l'altro aspetto di vedere com'è il tempo per Dio. O forse potremmo dire com'è il non tempo per Dio, visto che Dio è fuori dal tempo. C'era anche prima del tempo. C'era prima del principio, lo sappiamo. E ci sarà anche dopo. E qui, su questo argomento del rapporto tra Dio e il tempo, se Dio è nel tempo o fuori dal tempo, ci si può sbizzarrire con grandi discorsi teologici. Perché naturalmente è un po' difficile da concepire un Dio che vive fuori dal tempo perché era fin dal principio, però un Dio che vive nel tempo e agisce nella nostra vita che è nel tempo. E quindi se uno ci pensa un attimino e si ferma, è logico che è un po' strano. Come fa un Dio che è fuori dal tempo a lavorare nel tempo? E poi è un Dio che lavora e che sa quello che succederà. E quindi di nuovo un Dio che è fuori dal tempo però sa cosa succederà dopo, è un mistero. Però sappiamo che rapporto ha Dio con il tempo da quello che leggiamo nella Bibbia. Cosa abbiamo letto al versetto 11 di Ecclesiaste? Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. È una fantastica definizione. In un attimo, in quattro parole, ci ha spiegato come vive Dio nel tempo e fuori dal tempo, eccetera, eccetera. Ha fatto ogni cosa bella. È una fantastica promessa, una verità che bisognerebbe scriverla su un poster. Dio non sta guardando nella sua scatola con i topini per vedere che cosa succede. Dio è al lavoro nelle nostre vite per fare ogni cosa bella. Al suo tempo, nel posto giusto, al momento giusto. E questo ci dà una straordinaria sicurezza, una garanzia che Dio è al lavoro nella nostra vita, nel nostro tempo, in questo momento, anche se Lui vive fuori dal tempo. È un punto di riferimento, una coordinata, ci dice che c'è qualcuno che sta lavorando, c'è un piano che si sta sviluppando, c'è un disegno che sta andando avanti. C'è un padre gentile e amorevole che desidera guidarci nel nostro tempo, nel nostro scorrere distanti, desidera essere lì in tutti i momenti, per rendere ogni momento importante perché lui è lì al lavoro nella nostra vita. È logico che lui non ci forza, sappiamo che lui non ci obbliga, però se noi gli consentiamo di guidare i nostri momenti, la nostra vita, allora lo farà, lui lo farà e lo farà secondo il suo piano. Pensando a questo concetto mi è venuta in mente la storia di Esther. Esther, vi ricordate, era una schiava, era deportata in Persia e viene scelta dal re Serse come una delle possibili concubine dopo che lui aveva mandato via la moglie perché gli aveva detto di no. E la storia di Ester è particolare perché per un anno lei vive nell'harem, con massaggi, diete, tutto quello, la spa migliore del momento, per prepararsi per il fatidico incontro con questo re che era volubile, che era irascibile, che non ci pensava a tagliare la testa di qualcuno. Per un anno lei sta lì dentro, lei che non ci azzeccava niente, che forse non voleva neanche esserci. E si fa ben volere, viene trattata benissimo da tutti, è una benedizione per quel posto. Ma in quell'anno in cui Esther era lì, col borotalco e tutto il resto, uno potrebbe vedere che era tempo buttato. Dio non poteva essere all'opera in quel momento nei massaggi, nelle diete. Invece, non era così. Ester era nel posto giusto al momento giusto. Dio era al lavoro in quel momento, mentre anche lei riceveva i massaggi e c'erano gli eunuchi che la accudivano. E questo perché Dio aveva un piano e stava preparando Ester per essere poi di nuovo al posto giusto e al momento giusto quando serviva, per dare salvezza al popolo di Israele, che era stato deportato. Lei, grazie al suo intervento, al suo essere la prescelta del re, lei è stata fondamentale per salvare il popolo dal genocidio. Ha portato luce nell'harem, perché era benedetta e portava benedizioni, e ha portato luce poi e salvezza al suo popolo. C'è stato un tempo per seminare e un tempo per raccogliere. Ogni momento è stato fatto nel modo giusto, ogni cosa è stata fatta bella nel suo tempo. Senza quel tempo passato inutilmente, o almeno apparentemente inutilmente, nell'harem, non sarebbe stato possibile ad Ester essere quello che è stato. E non ci sarebbe stato il tempo giusto per raccogliere come invece c'è stato. E quindi noi come ci rapportiamo col tempo? Pensiamo forse che la nostra vita sia un continuo momenti, un susseguirsi di momenti di raccolta, di vittoria, o forse ci sono anche dei momenti di semina, o di tristezza, o di apparente vuoto, o apparenti momenti buttati. Vogliamo tutto subito senza fatica, come qualcuno da fuori ci dice che è il modo giusto per vivere? Penso che nessuno di noi può dire che è così. Tutti abbiamo sperimentato che in realtà il tempo non è nostro, che non siamo in controllo noi, che ci sono appunto momenti di raccolta, momenti di semina, ma anche di dolore, di tristezza e di gioia. E naturalmente di fronte a questo uno può disperarsi, perché dire: caspita, e allora mi perdo in un oceano di minuti e non so. No, invece non funziona così, perché noi possiamo, perché noi abbiamo la Bibbia. E la Bibbia ci spiega che cosa possiamo fare e come la dobbiamo vivere. Andiamo al Salmo 121 e vediamo che Dio è lì. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Quando siamo sperduti in questo cielo di minuti e di secondi, cosa dobbiamo fare? Volgiamo gli occhi verso i monti. Da dove vi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male e egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e per sempre. Amen. Penso che forse non bisognerebbe aggiungere altro, questo spiega tutto. Il Signore lì è al lavoro nella nostra vita ed è lì per proteggerci, per aiutarci, per salvarci. Quindi il Signore eterno, l'Eterno, vive comunque anche. Cioè vive fuori dal tempo, perché è eterno, ma vive anche dentro il nostro tempo, ci guida e ci soccorre, ci protegge, eccetera, eccetera. Ma quando Dio ci protegge, ci aiuta, ci soccorre, eccetera, eccetera, che piano ha in mente? Che prospettiva usa Dio quando opera nel tempo, Lui che è fuori dal tempo? Che prospettiva usa, che piano usa quando lavora nel tempo? Quando noi facciamo qualcosa, pianifichiamo qualcosa, lo facciamo con una prospettiva, con un piano. Se prendiamo l'autobus o il treno, sappiamo che partirà a una certa ora e arriverà, forse, a un'ora precisa. Se prendiamo l'ascensore, sappiamo che dopo un po' di tempo arriveremo al piano superiore. La nostra prospettiva del nostro operare, è comunque il tempo, nel tempo. Non possiamo controllare il susseguirsi, lo scorrere del tempo, perché non possiamo controllare quanto dura un minuto, quindi ci conviviamo con questo tempo che scorre, però abbiamo regolato il nostro modo di agire, di pensare, di fare nel tempo, anche se non ce ne rendiamo conto, come quando prendiamo l'autobus alle 10.01 e sappiamo che arriviamo alle 10.05. La nostra vita ha un suo tempo, ha un suo termine, e quindi noi rapportiamo la nostra vita a questo. Ma Dio invece che prospettiva usa, Lui che invece è eterno? Se rileggiamo il Salmo, vediamo che Dio usa la nostra vita come punto di riferimento. Ci aiuta, ci protegge, ci soccorre, ci perdona, ci salva, la nostra vita, nella nostra vita. Che sono tutte cose vere, sono tutte cose assolutamente, sono delle promesse che sono così. Però mi chiedo, è solo questo il metro che usa Dio nel suo operare? Nella nostra vita, cioè lui lavora nella nostra vita per usando come prospettiva la nostra vita. Se torniamo a Ecclesiaste, abbiamo letto che Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, nei loro cuori, nei nostri cuori, il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio la fine l'opera che Dio ha fatto. E al versetto 14, io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. Dio lavora su un'altra scala, che è diversa dalla nostra vita. Egli lavora sull'eternità. Noi possiamo lavorare sulla nostra vita, sull'arco di tempo che riguarda la nostra vita, ma Dio lavora su una prospettiva molto più grande, che è l'eternità, l'infinito. Lui lavora non in vista della buona riuscita della nostra vita, cioè non solo in vista della buona riuscita della nostra vita, ma sulla buona riuscita del suo piano eterno. Dio sta preparando l'eternità, è al lavoro per l'eternità. Quando Lui agisce e opera nella nostra vita, lo fa in vista del breve termine della buona riuscita della nostra vita, ma soprattutto e anche in vista del lungo termine. Qualche domenica fa, quando Giacomo ha parlato di Abramo e Isacco, vi ricordate? Abbiamo visto che Dio è un Dio che provvede, che ha portato Abramo ad andare sulla collina e cercare preparare questo sacrificio, e gli è stato detto di sacrificare suo figlio. Ma quando Abramo alzava il pugnale, oppure quando l'angelo lo fermava e faceva vedere che nel cespuglio lì vicino c'era il montone incastrato, che cosa aveva in mente Dio? La buona riuscita della vita di Abramo e di Isacco di sicuro. Certo, aveva in mente la buona riuscita della vita di Abramo e di Isacco, ma non era solo la buona riuscita perché Isacco non morisse e Abramo non dovesse fare una cosa terribile come sacrificare suo figlio. No, c'era qualcosa di più. Era la buona riuscita che non era limitata all'Abramo e a Isacco di quel momento, ma andava oltre Abramo e Isacco, perché dopo Abramo e Isacco sappiamo che ci sono anni e anni di storia gloriosa del regno di Dio. Anche quando Esther viveva nell'harem, veniva benedetta da Dio, era ben voluta da tutti, veniva scelta poi come moglie, come concubina, e poi salvava il popolo ebreo. Dio lavorava solo alla buona riuscita della vita di Esther o della vita di sé, del re, o, no, aveva in mente un progetto molto più ampio, molto più lungo termine. Partiva da Esther, arrivava il popolo degli ebrei, e poi arrivava Gesù, e poi ci siamo noi, e poi ci sarà il ritorno di Gesù. Il fine ultimo del lavorare di Dio è duplice, è la nostra salvezza, su quello non abbiamo dubbi, e l'eternità, la nostra vita eterna. Saremo eternamente nella sua presenza, e quello è il fine ultimo del piano di Dio. E non penso che questa eternità alla presenza di Dio sarà qualcosa di in cui il tempo avrà un valore come ce l'ha adesso per noi. Immagino in questa nuova Gerusalemme che ci sarà un gigantesco orologio che dice: sono passati 100 anni da quando è finito il mondo, yeah, gran festa. Poi dopo un po': sono passati 1000 anni dalla fine del mondo, yeah, un'altra gran festa. Dopo 2000 anni diranno: ah sì, un'altra festa, perché sono passati 2000 anni, come quelle cose che, non so, le navi da crociera bisogna fare per forza perché la fanno tutti. Non sarà così. Nell'eternità non penso che passeremo il tempo a misurare il tempo. Tant'è vero che ci viene, nella Bibbia, ci viene detto che cosa forse faremo. Andiamo in Apocalisse. Capitolo 7. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi attorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Questo è una parvenza, forse, descritta a parole di quella cosa gloriosa che sarà essere nell'eternità in presenza del Signore. E se andiamo ancora un po' più avanti, sempre in Apocalisse 21, vediamo che ci viene anche descritta la nuova Gerusalemme. Versetto 2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E a colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, e egli mi sarà figlio. Questa è un'altra promessa, un'altra descrizione di quello che sarà il nostro passare il tempo nell'eternità in presenza del Signore. Questo è il piano a cui sta lavorando il Signore, anche adesso nelle nostre vite. E quindi, se la prospettiva, il piano del Signore è l'eternità, è la nostra vita, ma è anche l'eternità, la nostra vita come si incastra in questo piano? Come si inserisce la nostra piccola successione di istanti, di momenti, in questo piano eterno? Forse qualche volta pensiamo che siamo un inciampo, che le nostre vite siano un inciampo a questo piano che si deve sviluppare. Oppure siamo convinti che sia il piano di Dio che debba incastrarsi nelle nostre vite? E qui posso darvi una brutta notizia e una bella notizia. La brutta notizia è che il piano di Dio è molto più grande delle nostre vite e va avanti anche senza, teoricamente. Però c'è una bella notizia. Il piano di Dio va avanti grazie anche alla nostra vita. E anzi, senza la nostra vita incastrata in questo piano, forse il piano potrebbe essere diverso. Perché? Perché c'è Gesù che ci incastra in questo piano. Non siamo noi che siamo bravi a mettere le nostre vite incastonate in questo piano che si sviluppa, ma è Gesù, è quello che lui ha fatto, che consente alla nostra vita di incastonarsi in questo piano che viene sviluppato. È lui che ci ha reso eredi, ci ha reso figli e ci ha riconciliato con il Padre. Possiamo quindi affidarci alle cure di questo Padre amorevole, perché è un padre che si prende cura e che sta preparando questo futuro grandioso ed eterno. Certo, noi vediamo le cose in modo parziale, come velate. Non le capiamo sempre, certi momenti della nostra vita non li capiamo e forse non li capiremo mai nella nostra vita. Però non vedo perché questo debba essere un motivo per non affidarci a lui. D'altronde, cosa vogliamo? Fare tutto da soli? Vogliamo portare avanti noi questo piano eterno? Vorrei finire con l'esempio migliore, secondo me, che ci spiega così bene come ci sia qualcosa di più. La morte di Gesù. Il momento in cui Gesù è morto sulla croce è stato, può sembrare come il più grande fallimento. Il momento in cui tutto è caduto, il piano si è sgretolato. Nella scala temporale umana, quel momento sembra essere stato solo un fallimento, il momento peggiore. Ma in realtà è la più grande vittoria nella scala eterna. E in Ebrei 12 è spiegato benissimo, dalla seconda metà del versetto 1. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. E quindi qui vediamo il pratico, corriamo con perseveranza, fissiamo lo sguardo su Gesù, fede. E poi vediamo cosa ha fatto Gesù per la gioia che gli era posta dinanzi. Lui ha deposto la sua vita sulla croce e adesso è seduto alla destra del Padre.
Lasciando le cose che stanno dentro di noi, verso il premio volgiamo i nostri cuori, con gli occhi su Gesù. Fino alla fine corriamo.